Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto giorno di Alessio Maurizi.
Nomine europee a Bruxelles, si riunisce oggi il Consiglio. Italia e Francia in corsa per le stesse posizioni, scrive il Financial Times. Medio Oriente, Egitto ed Emirati Arabi pronti a partecipare ad una forza di sicurezza a Gaza dopo la guerra, secondo la stampa israeliana. 44esimo anniversario della strage di Ustica, il capo dello Stato Mattarella dice ferita ancora aperta, manca la verità. Rapporto Lega Coop, i figli assorbono un terzo della spesa totale delle famiglie italiane. Europei di calcio, Kvaratskhelia, meglio di Ronaldo, la Georgia batte il Portogallo e va agli ottavi di finale. L'Italia intanto punta a Berlino per la sfida contro la Svizzera. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque oggi a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo chiamato a formalizzare le nomine dei vertici delle istituzioni comunitarie dopo l'intesa tra popolari, socialisti e liberali trovata nei giorni scorsi. La premier italiana Giorgia Meloni ieri nelle comunicazioni alle Camere ha criticato la decisione che a suo parere ignora il voto dei cittadini. In ogni caso Roma punta ad una delega di peso, come scrive anche il Financial Times, Francia e Italia si contenderebbero la stessa posizione, quella di una vicepresidenza forte della Commissione europea, responsabile tra l'altro della politica commerciale, della concorrenza e della politica industriale. Ma sentiamo le ultime da Bruxelles.
Non c'è ancora alcuna decisione dell'Italia sui top jobs dell'Unione Europea. Le trattative devono ancora iniziare, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando al prevertice del Partito Popolare Europeo in vista del Consiglio Europeo, che oggi si riunisce per decidere la nomina dei vertici dell'Unione e l'agenda strategica dei prossimi 5 anni. Tajani si dice favorevole all'intesa raggiunta tra popolari, socialisti e liberali su un bis di Ursula von der Leyen, ma senza aprire ai verdi, puntualizza. Intesa criticata ieri da Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Parlamento sul Consiglio europeo di oggi. A Bruxelles non si tiene conto del voto dei cittadini europei, ha detto Meloni, vista l'esclusione dei conservatori. Sulla scelta dei vertici è prevalsa la logica dei caminetti in cui pochi decidono per tutti, accusa la Presidente del Consiglio, che non ha però anticipato come voterà l'Italia su nomine e agenda all'esame del Consiglio europeo. Per il Presidente dei Popolari Europei, Manfred Weber, è fondamentale includere l'Italia sulle nomine dell'Unione. Roma punta a una nomina di peso. La Francia e l'Italia, scrive il Financial Times, si contendono un posto di primo piano nell'economia della prossima Commissione europea. Una lotta, sottolinea il quotidiano, acuita dall'astio personale tra i leader dei due paesi. Macron e Meloni, spiega il Financial Times, sono in lizza per lo stesso premio. Un potente vicepresidente della Commissione, responsabile della politica commerciale, della concorrenza e della politica industriale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 ore.
E ora in Medio Oriente, Egitto ed Emirati Arabi sarebbero pronti a partecipare ad una forza di sicurezza nel dopoguerra a Gaza, una novità che sarebbe di assoluto rilievo per la crisi nella regione, così scrive oggi il Times of Israel, mentre il ministro della difesa israeliano Gallant chiarisce che Israele non vuole una guerra con Hezbollah in Libano. Sentiamo.
Israele non vuole una guerra in Libano, ma può infliggere notevoli danni a Hezbollah se la diplomazia dovesse fallire, sono le parole del ministro della difesa israeliano Gallant nel corso della sua visita a Washington. La tensione sul terreno però non cala, sono almeno 19 le vittime di un attacco israeliano avvenuto nella notte nel sud del Libano, mentre a Jenin, in Cisgiordania, un militare israeliano è rimasto ucciso e 17 feriti in un attacco terroristico rivendicato dalla Jihad Islamica. Sul fronte palestinese, stando a fonti citate da Times of Israel, l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti sarebbero pronti a partecipare ad una forza di sicurezza nel dopoguerra a Gaza. Nei territori della striscia la situazione umanitaria resta devastante, in particolare, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, nel sud e nel centro di Gaza, dove gli aiuti umanitari arrivano a singhiozzo, mentre sul fronte degli aiuti, secondo il Washington Post, dall'inizio della guerra gli Stati Uniti hanno fornito 6 miliardi e mezzo di dollari in assistenza per la sicurezza di Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il tentato colpo di Stato in Bolivia, adesso il ministro della difesa boliviano Novillo ha assicurato che la situazione è tornata sotto controllo all'interno delle forze armate, non solo, e ha invitato la popolazione a riprendere le proprie attività dopo il tentato golpe. Sentiamo.
All'ingresso del palazzo presidenziale il presidente Carlos Arce si trova di fronte al generale Zúñiga, destituito come capo dell'esercito un giorno prima. Il presidente gli chiede di obbedire e il generale si rifiuta. Poche ore dopo il presidente annuncia la nomina di un nuovo capo dell'esercito, il centinaio di militari che c'era davanti al palazzo presidenziale si ritira e il generale Zúñiga viene arrestato. Ma prima dell'arresto dichiara che il presidente in una settimana complessa a livello politico gli aveva chiesto di portare l'esercito sulle strade per aumentare la sua popolarità. E tutto diventa confuso. Domenica scorsa il generale arrestato aveva affermato che Evo Morales non può essere nuovamente presidente della Bolivia e che in quel caso lo arresterebbe. Evo Morales ha annunciato che parteciperà alle primarie del suo partito proprio contro Carlos Arce, ex aliato di Morales e attuale presidente della Bolivia. Tutti i paesi sudamericani hanno condannato il tentativo di colpo di Stato. Il presidente del Brasile, Lula da Silva, ha riaffermato l'impegno nei confronti del popolo della democrazia della Bolivia. L'Unione Europea, attraverso l'alto rappresentante Josep Borrell, ha condannato qualsiasi tentativo di sconvolgere l'ordine costituzionale in Bolivia e di rovesciare i governi democraticamente eletti. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le forze russe hanno lanciato sull'Ucraina nella notte 23 droni, kamikaze, 6 missili, l'antiaerea. Un'Ucraina ha annunciato di aver neutralizzato quasi tutte queste minacce. Intanto, a quanto si apprende, la Corea del Nord vuole inviare i suoi militari in Ucraina a sostegno dell'offensiva russa. Sentiamo.
L'aeronautica ucraina ha annunciato di aver abbattuto questa mattina 23 droni e 5 dei 6 missili lanciati dalla Russia nell'Ucraina occidentale. Le autorità locali non hanno ricevuto segnalazioni di vittime o danni materiali. Il governatore di Mykolaiv ha detto che i militari hanno distrutto 6 droni e 3 missili da crociera anche sulla regione meridionale. Invece il sistema di difesa aerea russo ha distrutto durante la notte 7 droni ucraini in volo sulle regioni russe, inclusa la regione di Mosca. Lo ha riferito, come riporta la TASS, il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il patto stretto da Putin con il presidente nordcoreano qualche giorno fa inizia a mostrare i suoi effetti. La Corea del Nord invierà già il mese prossimo forze militari in Ucraina per partecipare ai lavori di ricostruzione nella parte occupata della regione di Donetsk, nell'est del paese. Lo riporta un'emittente televisiva sudcoreana, citando un funzionario del governo sudcoreano. In particolare le forze di Pyongyang dovrebbero aiutare a ricostruire le infrastrutture della città. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nel cielo di Ustica, 44 anni or sono, si compì una strage di dimensioni immani. Rimasero uccise tutte le 81 persone a bordo del DC-9 in volo da Bologna a Palermo. La Repubblica fu profondamente segnata da quella tragedia, che resta una ferita aperta, anche perché una verità manca ancora. Così, con queste parole, oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 44esimo anniversario della strage di Ustica. La Repubblica, ha detto Mattarella, ancora non si stancherà di continuare a cercare e chiedere la collaborazione anche ai paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne. E ancora con la cronaca, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due sedicenni accusati dell'omicidio del 17enne Thomas Luciani a Pescara. Nella convalida del fermo è stata contestata l'aggravante dei futili motivi. Operazione antidroga della polizia invece a Milano, sono stati arrestati due uomini, un albanese e uno svizzero, per detenzione di circa 33 kg di cocaina. La sostanza sequestrata avrebbe fruttato alla coppia circa 2 milioni e mezzo di euro. 4 indagati, 3 già gli arresti per l'omicidio di Johnny Suleimanovic, il 18enne d'origine bosniaca, ucciso a colpi di pistola nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Milano. Sentiamo.
La spedizione punitiva è stata pianificata e organizzata. Ciascuno dei partecipanti ha svolto un ruolo determinante. Lo scrive il GIP. Ileana Ramundo, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata lo scorso 21 giugno a carico di 4 indagati, tra cui 3 arrestati, per l'omicidio di Johnny Suleimanovic, il 18enne di origini bosniache, ucciso a colpi di pistola nella notte tra il 25 e 26 aprile scorso in via Varsavia a Milano. A quanto ricostruito nel corso delle indagini, gli indagati si sarebbero presentati nel cuore della notte davanti al furgone dove la vittima e sua moglie incinta dormivano. Poi avrebbero aperto il fuoco e avrebbero ucciso il 18enne. Tra gli arrestati Roberto Ametovic. Secondo il giudice avrebbe pianificato l'agguato per vendicarsi, quella stessa sera infatti era stato picchiato dalla vittima, come documentano alcune telecamere. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora, le notizie economiche. La Corte dei Conti invita il governo ad agire in modo più capillare nella lotta all'evasione fiscale. Il presidente di coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte, Enrico Flaccadoro, nella sua relazione sul generale sul 2023, dice che alle banche dati tributarie sul cui pieno e completo utilizzo permangono difficoltà dovrebbe essere affiancata una maggiore frequenza di controlli, non limitati alle posizioni rilevanti ma caratterizzanti un'azione più estesa. Così il presidente di questa sezione della Corte dei Conti, che aggiunge continuano ad essere inferiore ai risultati pre-pandemia gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, oltre 175.000 nel 2023 contro i circa 190 nel 2022 e i 267.000 che erano stati nel 2019. 5 italiani su 10 hanno figli conviventi, tra quelli maggiorenni quasi la metà sono totalmente a carico dei genitori. Mediamente i figli assorbono circa un terzo della spesa media delle famiglie. È quanto emerge dal report Fragile Italia. Il costo dei figli, elaborato dall'area studi LegaCoop e dall'Ipsos, secondo cui per sostenere queste spese 6 genitori su 10 si vedono costretti a rinunciare agli acquisti per se stessi e ad andare al ristorante o a ridurre le loro vacanze. Alle 13:12 minuti e 30 secondi la pagina sportiva, con gli europei di calcio in primo piano. Le partite di ieri sera: nel gruppo F perde 2-0 il Portogallo con la Georgia, che conquista così una storica promozione, la qualificazione agli ottavi di finale. La Turchia ha vinto 2-1 condannando la Repubblica Ceca ad essere esclusa quindi dalla fase successiva di eliminazione diretta. Ecco gli ottavi di finale nella loro formazione definitiva: Svizzera Italia, Germania, Danimarca, Inghilterra, Slovacchia, Spagna, Georgia, Francia, Belgio, Portogallo, Slovenia, Romania, Olanda e Austria, Turchia. Gli azzurri invece si stanno preparando per la trasferta che ci sarà domani a Berlino in vista della sfida di sabato. Tutte le notizie ci arrivano dal nostro inviato Dario Ricci. Dario.
Buongiorno da Iserlohn, in cammino verso quest'Italia-Svizzera. Beh, proviamo a entrare nella metà campo degli elvetici con Miguel Angel Achiso della Radio TV Svizzera. Allora, Miguel Angel, già ci avete fatto uno scherzetto ai tempi del Mondiale del Qatar eliminandoci, e questa Svizzera sembra continuare su quel percorso di solidità e concretezza.
Sì, c'è una squadra che si conosce da anni, che è solida, che sia a metà campo o in difesa, è dura, difficile da giocare. Non è una squadra che sia fortissima con le spunti individuali, no, però è una squadra che ti disturba.
Qualche giocatore, anzi non pochi, li conosciamo. Quali sono 2-3 nomi da tenere d'occhio?
Guarda, Endoy non aveva mai segnato, ha segnato contro la Germania, è un giocatore interessante che gioca, lo conoscete, a Bologna. C'è dietro di lui Ebischer, che non aveva mai giocato, cioè che non giocava quasi mai, che è diventato titolare ed è molto importante in questa Euro per la Svizzera, perché apporta equilibrio, forza, è discreto ma è molto importante nella squadra. Chaka conosciamo tutti, lui c'ha la grinta e c'ha il carattere. È una squadra che bisogna prendere a serio.
Sicuramente Spalletti e i suoi ragazzi lo faranno. Grazie a Miguel Angel Achiso della Radio TV Svizzera. E per il momento da Iserlohn è tutto.
Grazie anche a te, Dario Ricci. Noi ci sentiamo più avanti con te, naturalmente, nel corso della giornata. Adesso ci fermiamo, è in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. A Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo, Italia e Francia in corsa per le stesse posizioni, scrive il Financial Times. Medio Oriente, Egitto ed Emirati Arabi pronti a partecipare ad una forza di sicurezza a Gaza. 44esimo anniversario della strage di Ustica, Mattarella ferita aperta, manca ancora la verità. La Corte dei Conti al governo, incentivare la lotta capillare all'evasione fiscale. Europei di calcio, la Georgia vola storica prima volta agli ottavi di finale, l'Italia punta Berlino per la sfida contro la Svizzera. Eccoci qua alle 13:18, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo dall'attesa per il vertice europeo che dovrà definire il quadro delle famose nomine, preceduto ieri anche da ampie polemiche rilanciate dal governo italiano. Come sempre facciamo un piccolo recap per essere precisi e aderenti ai fatti e poi ci colleghiamo con Bruxelles. Allora, ricordiamoci che cosa è accaduto. I popolari europei hanno vinto le elezioni, sono diventati il primo gruppo in Europa. Anche la destra conservatrice di Meloni, dell'ECR, ha vinto le elezioni, ha avuto un buon risultato diventando il terzo gruppo al Parlamento europeo, però i popolari, primo gruppo, da subito hanno escluso di voler fare alleanze con la destra, non con l'ECR, tantomeno con gli identitari di Le Pen e Salvini, che li divide per esempio il fronte atlantico in questo momento, tanto per dirne una, anche se potrebbe sembrare naturale visto dall'Italia dove queste forze governano insieme, così come anche in Olanda o in Svezia. I popolari vogliono invece riconfermare l'alleanza con i socialisti, che sono il secondo gruppo, e con i liberali, che pur sono usciti sconfitti, diciamo, sulla scia del risultato negativo soprattutto del francese Macron, ma che sono ancora il quarto gruppo. Insomma, Meloni ieri ha tirato per la giacchetta von der Leyen abbastanza, dicendo di sentirsi esclusa da questo accordo, vorrebbe invece, diciamo, poter in qualche modo contare di più. Sappiamo però che in queste situazioni non ci sono esclusi, ma ci sono pesi che hanno i paesi, pesi politici che hanno le famiglie politiche di appartenenza, e poi ci saranno delle alleanze. Le notizie di oggi le commentiamo insieme a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno Beda, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, arrivano alcuni segnali alla vigilia di questo vertice. Tajani, il nostro vice premier del Partito Popolare Europeo, che dice noi siamo favorevoli a un'intesa ma senza Verdi. Ci sono i socialisti che dicono bloccare questo accordo significherebbe bloccare il futuro dell'Europa. C'è il Financial Times che scrive questa retroscena secondo cui Italia e Francia starebbero correndo per una stessa vicepresidenza importante, di cui, diciamo, alcuni attriti manifestatisi nei giorni scorsi. Beda, a te per ricostruire un po' il quadro adesso dell'intesa che si sta delineando.
Allora, prima di tutto una premessa. Il Consiglio europeo decide le principali cariche dell'Unione europea una volta ogni 5 anni, sulla scia delle elezioni europee e non sulla base dei paesi e di alleanze fra i paesi, ma di alleanze fra i partiti politici. E quindi la coalizione uscente, ossia popolare, socialista e liberale, che ha comunque sia una maggioranza piuttosto netta in Parlamento, ha deciso di ricostituire la stessa coalizione e quindi hanno negoziato tra loro un certo numero di nomi a cui dare alcune cariche importanti all'interno dell'Unione Europea, e quindi oggi una decisione dovrebbe essere presa su questo fronte. La decisione non è all'unanimità, come succede spesso nel Consiglio Europeo, ma è a maggioranza qualificata secondo i trattati. Quindi due aspetti: l'affiliazione politica e non il peso del paese, e la maggioranza qualificata e non l'unanimità. Queste sono la situazione in questo momento. Sorprese ce ne possono essere, evidentemente, perché queste sono riunioni che riservano spesso sorprese, ma ricordiamo che in passato alcuni paesi hanno votato contro o si sono astenuti, accettando però la decisione della maggioranza. Per esempio nel 2014 sì. Jean-Claude Juncker divenne presidente della Commissione nonostante il veto e il no della Gran Bretagna e dell'Ungheria, e nel 2019 Ursula von der Leyen divenne presidente della Commissione nonostante l'astensione della Germania.
Ecco, adesso arriviamo anche a quella che sarà l'agenda dei temi su cui si dovranno incrociare poi tutte queste, diciamo, queste nomine, dovranno, diciamo, essere declinate. Poi ti chiedo un flash anche sulla posizione dell'Italia. Il governo italiano ha impostato questa narrazione dell'esclusione da queste, diciamo, da queste decisioni. Ci hai spiegato tu come funziona a livello di famiglie politiche in Europa, però questa posizione dell'Italia cosa sottende? Cioè, a cosa mira l'Italia? Cosa mira il governo italiano?
Credo che il governo italiano miri ad avere una posizione importante all'interno della prossima commissione. Il problema è che la decisione su questo aspetto sì. non è una decisione che spetta al Consiglio europeo, è una decisione che spetta alla presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quindi porre il problema adesso può essere utile a fini interni, ma rischia di essere complicare la situazione ai fini istituzionali e politici a Bruxelles, perché la questione non è posta nel consesso giusto, perché il problema è un problema che verrà risolto in futuro con Ursula von der Leyen.
Invece, per quanto riguarda le questioni,
aggiungerei una cosa, se posso. Sì. Questa idea per cui l'Italia merita una posizione importante è una posizione legittima, ma bisogna dire che negli ultimi 10-15 anni sì. l'Italia ha sempre avuto posizioni di rilievo nell'organizzazione dell'Unione Europea. Faccio alcuni nomi: Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale, Antonio Tajani presidente del Parlamento, Federica Mogherini alto rappresentante, Paolo Gentiloni commissario agli affari certo. economici. Quindi l'Italia comunque sia mi sembra che abbia in dote la capacità, al di là dei governi, di ottenere nell'Unione Europea delle cariche interessanti.
Giusta precisazione, giusto passaggio anche un pochino di memoria storica. Io mi fermo qua alle 13:25, quasi 26 minuti. L'agenda, diciamo, i temi ne parleremo ancora e ancora con Beda Romano, naturalmente più avanti, quando poi queste nomine diventeranno effettive, allora si comincerà anche a parlare di cosa deve fare l'Europa. Allora, ieri è stata presentata la seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage sul movimento della gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, per insomma, le presunte, ma reali da quello che appare anche questa volta, contaminazioni con elementi di fascismo, razzismo, antisemitismo. Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, questa seconda puntata ha prodotto in realtà già un risultato, perché poche ore dopo avere Fratelli d'Italia criticato ancora una volta il modo in cui avete fatto questa inchiesta, ma insomma poi hai già risposto, avrei modo di farlo, ha però responsabile di Fratelli d'Italia dell'organizzazione Donzelli ha detto prenderemo provvedimenti, perché certe frasi, certe posizioni sono incompatibili con Fratelli d'Italia. Che cosa è emerso dalla seconda puntata che ha richiesto questo intervento di un membro importante di Fratelli d'Italia, Francesco?
È emerso che, diciamo, queste frange estreme, direi neofasciste, di Gioventù Nazionale sono più diffuse di quanto si pensava. A Roma abbiamo aggiunto Bari, ma ci hanno scritto altri ragazzi. Poi nel pezzo scritto, diciamo, abbiamo anche altre, raccontiamo anche altre esperienze, altre ancora le stiamo verificando, ma di fatto tutte queste testimonianze ci dicono che la natura di, diciamo, estrema o estremista di Gioventù Nazionale è sistemica all'interno del paese e all'interno di tutto il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. La seconda cosa ci dice che dice questo pezzo di inchiesta, questa seconda puntata, è che alcuni esponenti importanti del partito in qualche modo si fanno aiutare da questi ragazzi, queste ragazze che hanno, diciamo, mostrato atteggiamenti molto estremi e posture molto estremiste, razziste, neofasciste, onorevoli come Ilenia Lucaselli o lo stesso Donzelli, da un certo punto di vista, visto che diciamo alcuni esponenti di Gioventù Nazionale che raccontiamo fanno parte, diciamo, o comunque gravitano attorno al responsabile organizzativo del partito. E la terza cosa che emerge, che a mio avviso è quella più forte, sono elementi di fortissimo antisemitismo che in qualche modo sublima nella frase che Flaminia Pace pronuncia e dice: io oggi scherzavo con le svastiche, intanto facevo il comunicato in difesa di Ester Mieli, rappresentante della comunità ebraica di Fratelli d'Italia, senatrice di Fratelli d'Italia. Io credo che quest'ultimo messaggio, unito ai numerosi messaggi antisemiti che abbiamo potuto leggere nelle chat interne del movimento, siano state in qualche modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ciò per cui Fratelli d'Italia, che comunque è un partito che nell'ultimo periodo ha mostrato grande vicinanza a Israele, non poteva più ignorare.
Francesco Cancellato, questa è la prima volta, insomma, dopo alcune settimane, già dalla prima puntata, che arriva questa presa di posizione di Fratelli d'Italia con Donzelli. È un po' un riconoscimento, anche se viene criticato il modo in cui avete fatto l'inchiesta, viene ribadito che secondo loro non vi siete occupati di altre cose e questa inchiesta non è del tutto corretta, però il fatto che debbano prendere posizione riconosce che quello che emerge dall'inchiesta sono elementi di realtà, è un riconoscimento per il lavoro che avete fatto voi.
Sì, mi chiedo come avremmo potuto fare altrimenti a scoprire questi elementi, visto che c'era l'esplicita consegna a non adottare nessun tipo di atteggiamento parafascista con giornalisti nelle vicinanze. Quindi, come dire, l'infiltrazione si è resa necessaria per scovare questi elementi, per guardare dentro Gioventù Nazionale. Detto questo, siamo contenti che vengano presi dei provvedimenti. Ripeto, non si tratta di poche mele marce, si tratta di un tema sistemico. Io mi auguro che fare pulizia voglia dire farla per davvero, per Fratelli d'Italia, per Gioventù Nazionale e per i tanti che votano questo partito, convinti di votare un partito di destra più o meno moderato, ma sicuramente non neofascista o neonazista o antisemita.
E va bene, grazie Francesco Cancellato, direttore di fanpage.it. Ci fermiamo qua, intanto continuano ad arrivare notizie sull'altro fronte, quello di Bruxelles, perché è arrivato anche Donald Tusk, il premier polacco, e ha detto: nessuna decisione sui top jobs, cioè sui famosi incarichi di vertice alle istituzioni, senza Meloni. Quindi un'altra dichiarazione, diciamo, che si inserisce un po' in questo filone qua. Ci fermiamo, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. A Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo. Italia e Francia in corsa per le stesse posizioni, scrive il Financial Times. La Corte dei Conti al governo: incrementare la lotta capillare all'evasione fiscale. Rapporto Lega Coop: i figli assorbono un terzo della spesa delle famiglie italiane, genitori costretti a rinunciare alle vacanze. 44esimo anniversario della strage di Ustica, il capo dello Stato Mattarella: è una ferita aperta, manca ancora la verità. Agli europei di calcio, Kvaratskhelia meglio di Ronaldo, la Georgia batte il Portogallo e vola per la prima volta agli ottavi di finale. Italia punta a Berlino per la sfida contro la Svizzera.
Il punto di Alberto Orioli.
L'idea di una maxi deduzione fiscale, almeno il 120% del costo del lavoro, per chi assuma in pianta stabile giovani, donne e categorie deboli, è comunque una buona notizia, all'obiettivo di incentivare il lavoro e di creare occupazione non precaria. Però è limitata a un solo anno nel finanziamento e questo non aiuta la programmazione delle imprese che guarda a cicli più lunghi e soprattutto guarda a tagli strutturali e diretti del cuneo fiscale e contributivo, che è un'altra partita. Quindi rischia di essere un incentivo per chi le assunzioni le avrebbe fatte comunque, con qualche problema a questo punto di equità fiscale e di efficienza ed efficacia nella spesa pubblica. Poi non risolve il tema di fondo in questa anomala fase, cioè le imprese cercano lavoratori che non trovano. Non ci sono sul mercato le qualifiche adatte alle esigenze della digitalizzazione, ad esempio, o dell'avvento dell'intelligenza artificiale, ed è quello che cercano le aziende. Quindi significa che le risorse pubbliche dovrebbero andare anche e forse soprattutto a finanziare la formazione. È una formazione sofisticata, magari appaiata a incentivi per la diffusione delle tecnologie 5.0. Va verificato quindi se il nuovo incentivo fiscale alla fine servirà a incentivare occupazione di bassa qualità, magari per settori non proprio di frontiera nella corsa all'innovazione. In questo caso davvero sarebbe paradossale se scoprissimo che alla fine la maxi deduzione sarà servita a finanziare scelte di breve durata che non aiutano a far crescere la produttività del sistema, che, non dimentichiamolo mai, è uno dei grandi problemi del paese.
Allora, anche oggi ci raggiunge Enrico Pagliarini, voce di 2024, e anche oggi per raccontare, per recuperare un paio di notizie che ci siamo persi in questa settimana. Enrico, buongiorno intanto.
Buongiorno.
Una riguarda Microsoft e una invece riguarda la Luna.
Sì.
Io partirei da Microsoft perché, anche se è un pochino tecnica, però questa, diciamo, anche lei,
no, è importante.
Anche lei, come Apple, finisce nel mirino dell'Unione Europea per abuso di posizione dominante.
Sì.
No? E non,
allora,
non è una novità, però insomma. No.
Sì,
racconta.
Diciamo che la potremmo inserire in questa querelle che va avanti da anni, da,
sì,
battaglia, a volte anche multe, provvedimenti che sono stati presi dall'Unione Europea, dall'antitrust europeo negli ultimi anni, diciamo anche negli ultimi 10-15 anni, con multe anche molto importanti. In questo caso stiamo parlando di una opinione preliminare,
sì,
è una sorta di avviso che la Commissione Europea dà a Microsoft per avere vincolato e quindi per aver abusato della posizione dominante di tutti gli strumenti per la produttività d'ufficio, il famoso Office e tutti gli altri strumenti collegati, Microsoft 365, insomma tutta questa offerta, avere vincolato Teams, che per chi lo usa sa che cosa, di cosa stiamo parlando, però
cosa, certo,
per chi non lo usasse è lo strumento di comunicazione per fare riunioni, ad esempio noi lo utilizziamo per fare delle riunioni online. E qui si apre un nuovo capitolo, vedremo non so se dire prossime settimane, direi probabilmente mesi, perché sono questioni molto complesse, molto,
sì,
tecniche, che richiedono approfondimenti, quindi insomma vedremo che cosa succederà.
Però mi sembra che comunque su questo punto si possa dire che non è tanto l'utente che usa questo o quel servizio, non è tanto questa solo la questione, è anche questa, ma è proprio il fatto che questi 2, 3, 4, 5, 6, quanti sono i grandi player del web a livello mondiale, insomma, che,
sì,
controllano questi servizi digitali che servono a tutta l'economia, e questa, diciamo, posizione dominante non sono coerenti con le democrazie, con le economie liberali, insomma si rischia sempre di finire in quel vicolo cieco lì.
Sì, soprattutto negli ultimi mesi, direi, le,
sì,
autorità antitrust sia in Europa,
sì,
sia negli Stati Uniti hanno riacceso i riflettori anche ad esempio sull'intelligenza artificiale, perché anche,
sì,
sull'intelligenza artificiale ci potrebbero essere situazioni di abuso di posizione dominante, perché anche in quel caso stiamo parlando di pochi soggetti,
pochissimi,
che controllano buona parte di queste tecnologie.
E questo non va bene. Senti, okay, invece, qui abbiamo dato, sulla questione della Luna, è tornata, ha fatto ritorno sulla Terra la missione cinese, quella che è andata sul lato oscuro della Luna e ha prelevato un campione di terreno.
Sì, rocce, terreno. Allora, una missione importante. Intanto diciamo che questo lato è oscuro per noi,
certo,
cioè, perché la Luna ci mostra sempre, mostra
l'altro
alla
lato.
Terra, esatto. Quindi c'è un lato dato che non si il famoso The Dark Side of the Moon, sono state fatte canzoni, eccetera, eccetera. È una missione importante che è tornata sulla Terra il 25, quindi un paio di giorni fa, riportando alcuni campioni che verranno analizzati, ed è la prima volta che arrivano sulla Terra campioni di quella parte della Luna, perché sappiamo che gli Stati Uniti erano andati e hanno portato campioni invece dalla parte che si vede della Luna. E questa notizia la inseriamo nella corsa alla Luna.
Ecco.
Allora, in questo caso stiamo parlando
di... Già mi spaventa un po' sta cosa.
Sì.
Chi prima arriva meglio alloggia.
Sì, sì.
Che cos'è?
Allora, no, è una nuova corsa alla Luna. Stiamo parlando in questo caso di una missione automatica, robotizzata, quindi non ci sono uomini, però la Cina sta usando questo tipo di missioni, così come altri paesi, tipicamente i paesi occidentali collegati agli Stati Uniti, per poi portare gli uomini. Sappiamo al momento che il programma più ravvicinato è quello degli Stati Uniti per riportare, almeno sulla carta si parla del 2025, ma c'è già chi dice che forse sarà il 2026-27. E per gli Stati Uniti è bene non andare troppo in là, perché i cinesi dicono che entro il decennio porteranno gli uomini sulla Luna.
Questa qui di questa missione è sicuramente un punto importante.
Sì, questa missione che si chiama, è una delle Chang'e, siamo arrivati alla Chang'e 6 e poi arriverà la 7, la 8, eccetera, eccetera, è importante perché, a parte che è stata una missione anche tecnologicamente abbastanza complessa, però è una sorta di preparativo per poi utilizzare buona parte di queste tecnologie per portare anche gli uomini.
E noi saremo qui a raccontarle. Enrico Pagliarini, grazie.
Sicuro, grazie.
A presto, alla prossima.
Buona giornata.
Siamo alla pausa, punto trasporti tra poco, e poi torniamo in diretta, andiamo in Francia, 3 giorni dalle elezioni.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Uno dei temi caldi in queste settimane sono i tempi di carico e scarico nei porti. In molti scali le aziende di autotrasporto denunciano attese troppo lunghe e comunque operazioni rallentate, una condizione che determina extra costi. Di qui per esempio l'iniziativa adottata a Genova dalle associazioni di categoria e contestata dagli altri attori della catena logistica, cioè applicare un'extra tariffa per i servizi DAI per il porto, extra tariffa che può arrivare fino a 180 euro a trasporto. Un'analoga iniziativa era stata annunciata al porto di Napoli, avrebbe dovuto scattare il 15 giugno, poi è stata congelata. E allora andiamo a Napoli, Attilio Musella, CN Affitta, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Diciamo, siete in una fase interlocutoria, insomma state trattando.
Noi a Napoli abbiamo costituito un tavolo tecnico presso l'autorità portuale, quindi siamo effettivamente comunque in una fase di trattativa. Ci siamo incontrati una decina di giorni fa presso l'autorità portuale, nella presenza comunque del presidente Annunziata, abbiamo messo sul tavolo tutte queste problematiche che ancora oggi comunque riscontriamo. Naturalmente l'ipotesi comunque noi avanzato comunque deve mettere il sovrapprezzo per il disagio che quotidianamente naturalmente viviamo, è un'ultima analisi, un'ultima chance per far muovere un momentino le coscienze, praticamente per far sì che un po' tutta la filiera si faccia carico e condivida con noi un percorso comunque virtuoso per migliorare la nostra operatività portuale. Quindi adesso siamo ancora in una fase di trattativa, a metà luglio abbiamo comunque un nuovo incontro e speriamo di addivenire comunque a delle definizioni.
Mi pare di capire, non è un ultimatum, ma se non si arrivasse ad un accordo, anche a Napoli evidentemente potrebbe scattare questa tariffa extra, Musella.
Senta, le ripeto, noi quotidianamente comunque viviamo un disagio come aziende e come imprenditori, quindi chiediamo comunque risposte da parte delle istituzioni, anche dalla parte della Guardia di Finanza, perché in questo periodo i controlli si sono comunque molto rallentati. L'autorità portuale proprio a metà luglio ci dovrà presentare il nuovo PCS, quindi un sistema che dovrebbe permetterci un'operatività migliore. Adesso dobbiamo aspettare, attendiamo una risposta dagli operatori, dai due termini di riferimento principali che sono la Conateco e il TFG, che dovrebbero migliorare le loro procedure comunque interne, allungare comunque i tempi di apertura nave per far sì che il flusso dei nostri camion venga diluito in maniera comunque più logica, in un lasso di tempo comunque più lungo. Siamo in una fase fase comunque di trattativa, abbiamo messo sul tavolo una serie di soluzioni, speriamo si possa arrivare ad una definizione concreta del tutto, oppure almeno di alcuni punti.
Attilio Musella, CNA Fita Napoli, grazie e buona giornata. E ora un'altra avvertenza, questa di carattere nazionale, è molto delicata, riguarda le imprese di autotrasporto che operano per conto di BRT. Un mese fa Sotir aveva proclamato il fermo contro il piano di riorganizzazione dell'azienda di Corriere Espresso, piano che avrebbe escluso alcune aziende che da anni svolgono servizi per BRT, fermo poi revocato in seguito all'apertura di una trattativa. Trattativa che nei giorni scorsi Sotir ha deciso di interrompere a fronte, sostiene, dell'intenzione di BRT di escludere comunque alcune aziende storiche. La presidente di Assotir, Anna Vita Manigrasso.
È una vicenda veramente complicata, però che sia chiaro, noi non ci arrenderemo, staremo a fianco delle imprese, perché questo mi sembra un po' il vaso di Pandora, cioè che di sorprese credo che ne usciranno tante. Quindi bisogna dare sostegno alla gente che lavora, bisogna dare la possibilità a queste persone dove hanno investito il loro futuro, la loro famiglia, i loro beni, i loro soldi, voglio dire, la possibilità di lavorare. Naturalmente parlo di quegli imprenditori, e in BRT ce ne sono tanti, di gente sana, di gente concreta, di gente che chiaramente ha il problema domani mattina di risolvere i problemi con le banche, di risolvere il problema di come sfamare la propria famiglia. Cioè non si può assolutamente poter pensare che appunto queste grandi, tra virgolette, aziende possano disfare e fare del futuro delle persone.
E finisce qui Punto Autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
13.50, eccoci qua nell'ultima parte di trasmissione di Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizio in diretta. Riapriamo un po', diciamo così, i dossier internazionali, oggi senza Giulia Crivelli, ma ci colleghiamo con Parigi, perché siamo alla vigilia, insomma all'antivigilia, mancano tre giorni, ma di questo storico voto il 30 giugno in Francia. Danilo Ceccarelli, corrispondente da Parigi, ciao e ben ritrovato Danilo.
Buongiorno a voi.
Allora, insomma, siamo qui sui sondaggi, no? Sondaggi che danno l'Assemblement Nazionale in testa ancora, credo, seguito dal Nuovo Fronte Popolare della sinistra, terzo Macron. I sondaggi sono ancora questi, ti chiedo, e però mi sembra che c'è un dato che si affaccia, quello di una affluenza attesa molto alta. Cioè ci si aspetta che tanta gente più del solito vada a votare, te lo domando.
Sì, esattamente, i sondaggi negli ultimi giorni sembrano essersi stabilizzati e confermano una netta vittoria dell'Assemblement Nazionale di Marine Le Pen, che è dato al 36%, seguito al 29% dalla sinistra riunitasi nel Nuovo Fronte Popolare. I macroniani restano dietro al 21%. Questi dati sono gli ultimi dati dall'IFOP, che è uno dei principali istituti francesi. Come giustamente dicevi, il dato più interessante di questi ultimi giorni è quello riguardante l'affluenza che i differenti sondaggi danno orientativamente tra il 64 e il 66%. Ricordo che alle ultime legislative del 2022 l'affluenza, la partecipazione era stata del 47,5%.
Cioè si annuncia un balzo di 20 punti addirittura.
Esattamente. Un dato interessante è anche quello annunciato questa mattina. Sì. sul voto per procura, quindi quelle persone che non potranno recarsi alle urne per vari motivi, magari anche perché avevano già prenotato le vacanze, che in Francia possono delegare il proprio voto ad un'altra persona. Il dato ha superato i 2 milioni. Quindi i francesi sembrano aver voglia di votare, difficilissimo, praticamente impossibile capire a chi potrà giovare, ecco, questa
ritrovata voglia di voto, insomma, sì.
Nessun istituto, nessun sondaggista si sta sbilanciando.
Cosa possiamo dire invece, scusami Danilo, cosa possiamo dire invece sul fatto di questi tre gruppi, uno di destra, uno di sinistra e uno di centro, che al secondo turno che tipo, anche se presto naturalmente, diciamo, di alleanze potranno fare, cioè come si stanno muovendo attualmente i tre fronti da questo punto di vista?
Il Rassemblement National.
Ecco, sul più bello, o comunque adesso, Danilo Ceccarelli ci ha lasciato, ma ci ha lasciato, diciamo, solo metaforicamente e radiofonicamente, perché è solo un problema di linea. Sì. Cioè, eccolo, l'abbiamo ritrovato. Prego, finisci pure il ragionamento che stavi facendo sulla Rassemblement National.
Scusate, era caduta la linea, come potete immaginare. Sì, come dicevo, il Rassemblement National ha aperto un vero e proprio psicodramma tra le fila dei repubblicani, perché il presidente della formazione di centrodestra, sì, Eric Ciotti, ha annunciato in modo del tutto arbitrario diversi giorni fa ormai la volontà di allearsi con il partito di Marine Le Pen. Questo ha praticamente provocato una frattura all'interno della formazione di centrodestra, che si trova così spaccata. Da una parte abbiamo all'incirca una settantina di candidati dei repubblicani che verranno sostenuti dai lepenisti, e il resto del partito neogollista correrà da solo e viene dato dai sondaggi all'incirca dal 7%. Diciamo, questo è lo scenario a destra, mentre a sinistra i principali partiti che compongono il nuovo Fronte Popolare stanno facendo di tutto per cercare di mantenere un'alleanza che
perché molto è faticosa, perché loro sono molto divisi su tante cose, no?
Il vero problema è in questa alleanza rappresentato soprattutto da Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, partito della sinistra radicale, che è una figura particolarmente ingombrante. Un esempio su tutti, il fatto che la sinistra non ha ancora trovato un nome da proporre nell'improbabile
come candidato premier. Candidato premier. Devo fermarmi qua e ti ringrazio, Danilo Ceccarelli da Parigi, e torneremo a parlare con te presto. Adesso ci fermiamo. Nella Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, adesso Maurizio in studio. Ciao a tutti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.